ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati in studio a Roma, Luca Collodi. Grazie a Silvia Giovarrosa per la parte tecnica, con il nostro tecnico Vincenzo Proto. Il mondo alla radio di oggi, almeno la prima parte, è dedicata a una data, il 13 maggio del 1981. 40 anni fa, in piazza San Pietro, l'attentato, possiamo dire, a San Giovanni Paolo II in mezzo alla gente prima dell'inizio dell'udienza del mercoledì. Noi siamo in collegamento con un collega dell'Osservatore Romano, Piero Di Domenico Antonio, che è il caporedattore centrale del giornale della Santa Sede. Di Domenico Antonio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buongiorno.
C'è una storia da raccontare, perché allora, 40 anni fa, se posso permettermi, Piero Di Domenico Antonio, di darti del tu eri un giovane cronista che ti trovavi in piazza San Pietro per fare il tuo servizio per il giornale.
Sì, avevo iniziato da poco a lavorare all'Osservatore Romano, avevo 23 anni, quindi ero veramente alle prime esperienze. E seguivo appunto il Papa durante le udienze generali, e quel giorno mi trovai lì in piazza San Pietro, e per me fu veramente una giornata particolarissima, un avvenimento totalmente inatteso. Era una giornata di sole, di festa, un pomeriggio veramente splendido, tanta gente, tanti pellegrini, tanto entusiasmo, e il Papa che, come faceva solitamente, faceva due giri della piazza, salito sulla campagnola, quindi grandi applausi, grandi grida di gioia, poi all'improvviso appunto l'inimmaginabile.
Di Domenico Antonio, vi siete resi subito conto della gravità della situazione?
Sì, perché appunto io ero in una posizione un po' indietro, diciamo, rispetto al piccolo corteo che seguiva la jeep del Papa, però abbiamo capito subito che qualcosa era accaduto, perché la jeep, il Papa all'improvviso non si è visto più. Il Papa Giovanni Paolo II era sempre in piedi, pronto ad abbracciare, a salutare, a prendere in braccio bambini, e così aveva fatto poco prima. E lì, nel volgere di pochi istanti, si sono sentiti appunto dei colpi. Io francamente pensavo che fossero dei palloncini che erano scoppiati, perché c'era un gruppo di bambini lì vicino che appunto aveva portato dei palloncini colorati, teneva in mano dei palloncini colorati. Poi invece appunto grande confusione, la jeep che corre via, e si diffonde subito la notizia che il Papa era stato ferito.
Che cosa ha fatto, e chiudiamo il collegamento, Di Domenico Antonio, quel giovane redattore quando ha realizzato tutto questo?
Diciamo, raccontando quella giornata, posso dire appunto che il mio primo istinto è stato quello di cercare un telefono. Allora non c'avevamo smartphone, non c'erano cellulari, quindi sono corso sotto, vicino all'arco delle campane, sotto il braccio di Carlo Magno, lì alla sinistra, diciamo, guardando la Basilica di San Pietro, dove c'era la postazione dell'Ordine di Malta, che prestava servizio sanitario in piazza per i pellegrini, e lì appunto trovai un telefono e cercai immediatamente di avvisare la redazione. Poi al giornale cominciammo ad andare tutti quanti per preparare l'edizione speciale che uscì il mattino dopo.
Grazie per questa testimonianza, Piero Di Domenico Antonio, collega caporedattore centrale dell'Osservatore Romano. Buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie, e noi andiamo avanti nel ricordo di questo 13 maggio 1981, e vogliamo ricordare le tante voci, vogliamo ripercorrere quel periodo con il servizio e le voci curate da Laura De Luca.
Impietriti, come se fossimo presenti Abbiamo riudito gli spari del tragico attentato in Piazza San Pietro del 13 maggio 1981.
Qui vi parla il padre Tucci dai microfoni della Radio Vaticana in Piazza San Pietro. Come il collega Nardacci vi ha informato, verso le 17:17 si è sentita una serie di spari in rapida successione e si è visto il Santo Padre vacillare e accasciarsi tra le braccia del segretario particolare Don Stanislao Givis e del signor Angelo Gugel.
Qualcuno avrebbe voluto spegnerla, la voce del Papa, e invece solo 5 giorni dopo, come sempre dai microfoni della Radio Vaticana, alle 12 in punto.
Carissimi fratelli e sorelle, so che in questi giorni, e specialmente in quest'ora del Regina Coeli, siete uniti con me. Vi ringrazio commosso per le vostre preghiere e tutti vi benedico. Sono particolarmente vicino alle due persone ferite insieme con me. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Unito a Cristo, sacerdote e vittima, offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo. A te, Maria, ripeto, totus tuus ego sum.
Debole la voce, fortissima l'intenzione spirituale e tra i primi pensieri comunicati il perdono, la volontà di perdono.
Come avrete sentito, i vescovi presenti all'udienza, i prelati che erano presenti all'udienza, hanno invitato la folla a pregare per la salute del Papa. Sembra che il Santo Padre sia stato raggiunto almeno da un proiettile all'addome. Mi pare che quelle macchine, quelle pantere dei carabinieri della polizia scortassero l'ambulanza che, vi avevo detto prima, era entrata in Vaticano. L'ambulanza dovrebbe aver preso a bordo il Santo Padre e dovrebbe essere scortata da quelle gazzelle, da quelle pantere delle forze dell'ordine verso il Policlinico Gemelli.
Dell'attentato Giovanni Paolo II parlò ancora al Regina Coeli della domenica successiva, il 24 maggio del 1981. E il pensiero spirituale stavolta portò con sé una dedica a una precisa categoria di persone.
Quando all'indomani della mia elezione alla cattedra di Pietro venni per una visita al Policlinico Gemelli, dissi di voler appoggiare il mio ministero papale soprattutto su quelli che soffrono. La provvidenza ha disposto che al Policlinico Gemelli ritornassi da malato. Riaffermo ora la medesima convinzione di allora. La sofferenza accettata in unione con Cristo sofferente ha una sua efficacia impareggiabile per l'attuazione del disegno divino della salvezza. Invito tutti gli ammalati a unirsi con me nell'offerta a Cristo dei loro patimenti per il bene della Chiesa e dell'umanità. Maria Santissima ci sia di sostegno e di conforto. Estendo poi il mio cordiale saluto a tutti coloro che sono uniti con me nella preghiera e a quanti in questi giorni mi hanno fatto pervenire la testimonianza del loro affetto. E mentre li ringrazio di questa spirituale vicinanza, li assicuro del mio ricordo nel Signore.
Dopo, Giovanni Paolo II annunciò il suo viaggio a Fatima. Si era già delineato il filo rosso che legava l'attentato del 13 maggio con il terzo segreto della Madonna di Fatima. Regina Celi del 9 maggio 1982.
Mi recherò per grazia di Dio a Fatima il 13 maggio nel contesto della visita alla Chiesa in Portogallo. Desidero in questo modo rispondere al cortese invito rivoltomi dal Presidente della Repubblica a nome della Nazione e dal Cardinale, dall'Episcopato della Chiesa in quel nobile paese di grandi tradizioni cattoliche. Approfittando di tale invito, desidero soprattutto rispondere al bisogno del cuore che mi spinge a recarmi nel primo anniversario dell'attentato alla mia persona ai piedi della Madre di Dio a Fatima per ringraziarla del suo intervento per la salvezza della mia vita e per il recupero della salute.
Spiegherà questo nesso tra l'attentato, il terzo segreto di Fatima e Maria, il cardinale allora segretario di Stato Angelo Sodano, in occasione del viaggio di Giovanni Paolo II in Portogallo dell'anno 2000 del Grande Giubileo. In quell'occasione sarà proprio Giovanni Paolo II a beatificare Giacinta e Francesco, i due pastorelli che videro la Madonna. Lucia, a quel tempo, è ancora viva.
Dopo l'attentato del 13 maggio 1981, a Sua Santità parve chiaro che era stata una mano materna a guidare la traiettoria della pallottola, permettendo al Papa agonizzante di fermarsi sulla soglia della morte. In occasione di un passaggio da Roma dell'allora vescovo di Leiria a Fatima, il Papa decise di consegnargli la pallottola che era rimasta nella jeep dopo l'attentato perché fosse custodita nel santuario. Per iniziativa del vescovo essa fu poi incastonata nella corona della statua della Madonna di Fatima.
Una corona da imagem de Nossa Senhora de Fatima.
Il venerabile Papa Giovanni Paolo II, che ti ha visitato per tre volte qui a Fatima e ha ringraziato quella mano invisibile che lo ha liberato dalla morte nell'attentato del 13 maggio in Piazza San Pietro, quasi 30 anni fa, ha voluto offrire al santuario di Fatima un proiettile che lo ha ferito gravemente e fu posto nella tua corona di Regina della Pace. È di profonda consolazione sapere che tu sei coronata non soltanto con l'argento e l'oro delle nostre gioie e speranze, ma anche con il proiettile delle nostre preoccupazioni e sofferenze.
Così Benedetto XVI nel suo viaggio in Portogallo di 10 anni dopo, il 12 maggio del 2010, è in corso la visita alla Cappellina delle Apparizioni. ma la parola chiave di tutta questa vicenda, riassuntiva di tanti conflitti e persecuzioni del XX secolo, è ancora una volta Giovanni Paolo II a ripeterla. Visita a Re Bibbia del 27 dicembre 1983. In quella occasione, in cui celebrerà messa per i detenuti e le detenute, incontrerà anche il suo attentatore. Ma le parole di quell'incontro resteranno segrete, non così il fatto di quell'incontro, di quel perdono.
Ho potuto incontrare anche la persona che voi tutte e tutti conoscete di nome, Ali Agca, che nell'anno 1981, 13 maggio, ha attentato alla mia vita, ma la provvidenza ha condotto le cose in una maniera sua, direi eccezionale, direi anche meravigliosa. Penso che anche quell'incontro di oggi, nel contesto, nella cornice dell'anno della redenzione, è provvidenziale. Non si ha pianificato, programmato, è venuto. E il Signore mi ha dato, come penso anche a Lui, una grazia di poterci incontrare da uomini e da fratelli, perché tutti siamo fratelli e tutte le vicende della nostra vita devono confermare quella fratellanza che proviene dal fatto che il Dio è il nostro Padre.
Queste le voci che hanno ricostruito quella giornata del 13 maggio 1981 e poi anche gli anni successivi. Ma il 13 maggio del 1981 è Leonardo Porzia, l'infermiere che materialmente abbraccia Giovanni Paolo II per metterlo sulla lettiga subito dopo l'attentato di Piazza San Pietro. E grazie a Massimiliano Menichetti riproponiamo la sua testimonianza in questa intervista che andiamo a riascoltare. Ascoltiamo l'infermiere Leonardo Porzia.
Quel giorno ero di servizio in ambulatorio chirurgico. Noi eravamo collegati con i vari punti di pronto soccorso a San Pietro e a un certo punto arriva una comunicazione: hanno sparato il Papa. Dice: sta entrando dall'arco delle campane per recarsi alla guardia medica. Allora io subito avvertì il chirurgo, perché lui era di servizio, il professor Fedele, tutti quanti, io e il chirurgo, poi anche gli altri medici, uscimmo mezzo strada e arrivò la jeep col Santo Padre sopra.
Appena sentiste via radio che avevano ferito il Papa, come viveste quel momento?
Fu una cosa terribile, oddio, il Papa ne ha sparato. Si mise in movimento tutto l'ambulatorio.
Da chi fu soccorso subito lì per lì?
Da me. Noi avevamo l'ambulanza accanto, tirai fuori la barella e me la abbracciai così sul petto, così come stava sulla jeep, e lo mise sulla barella. E il chirurgo guardò dove c'era la ferita e di che entità era. A seconda l'entità del danno, o si portava a Santo Spirito o ai gemelli, con un tuffo di garza, così lo tamponai.
Quando arrivò il Santo Padre da voi, ci fu un attimo di incertezza?
No. Fu una cosa diretta, presa e messa sulla barella. No?
In realtà, per andare in ospedale, si aspettò l'arrivo di un'altra ambulanza vaticana. Dov'era?
Era incastrata sotto al colonnato. Si perse un po' di tempo, arrivò anche l'ambulanza del Santo Padre e uscimmo fuori.
Perché ci fu la necessità di portarlo da un'autoambulanza ad un'altra?
Perché quella del Santo Padre era un po' attrezzata, meglio.
Sì. Saliste, e chi eravate a quel punto sull'autoambulanza?
Ecco, sull'ambulanza c'era l'autista, il cameriere Gugel, il direttore sanitario Buzzonete, il direttore del FAS, il chirurgo, io e basta, eravamo 6 o 7 e usciamo da Sant'Anna, andiamo ai gemelli.
Il Santo Padre come stava?
Era cosciente, sì, non è che parlò, non parlò. Lungo la strada pregava.
Per un fraintendimento voi partiste però senza scorta.
Non ci avevamo scorta, perché a noi ci aspettavano all'arco del Campano la polizia e noi siamo usciti da Sant'Anna.
Quale tragitto avete fatto?
Usciamo da Sant'Anna, Piazza Esorgimento, Medaglie d'Oro. Là su c'è via Pereira, c'è una strada di campagna che portava i gemelli. Arriviamo a metà strada di via Pereira, muore la sirena, smise di suonare. E ci ha preso un colpo perché non c'era scorta. Un poco col clacson, un po' comunque, e riuscimmo arrivare ai gemelli.
Durante il trasporto però accade anche un'altra cosa, proprio mentre lei stava operando.
Il direttore mi ha detto di mettere una flebo perché la pressione era scesa di parecchio. Mentre stavo per infilare l'ago, l'autista fece una sterzata, sono andato fino su un marciapiede. Perché? Perché ha preso un senso unico, un Range Rover che veniva addosso.
Il santo padre non lo lesionò?
No, ditemi bugai.
Si lesionò perché... lei?
Sì, io.
Quanto ci mise la ambulanza?
Ma neanche un quarto d'ora.
Comunque arrivaste, ma anche lì altre piccole difficoltà.
C'era l'ordine che si doveva portare al centro rianimazione. Si vede che il direttore aveva già parlato col centro rianimazione. Là era di servizio un medico nostro del Vaticano, era direttore del centro. Arriviamo là, si scarica la barella, arriva un controordine, bisogna andare al nono piano. Al nono piano c'era la camera operatoria. Allora che fai? Da solo, come un matto, la portai, cioè era un 100 metri, all'ascensore per portare al nono piano.
E in quel momento il Papa che cosa faceva?
Niente, stava accucciato così, sofferente.
Lei ha avuto paura che il Papa potesse morire?
Sì, sì.
Arrivato al nono piano, dove lasciò Giovanni Paolo II?
Invece di entrare direttamente in camera operatoria, c'è la stanza, diciamo, dove si fa la preparazione, diciamo, del paziente. Io ho levato tutti gli indumenti, io. Ho messo in un sacchetto di plastica e l'ho consegnata a Gugel. E mi disse il direttore, puoi rientrare.
Poi il Papa verrà operato, un altro ricovero. Comunque, in sostanza, gradatamente, dopo la convalescenza a Castel Gandolfo, rientra in Vaticano. Lì continua gli accertamenti e in realtà lei continua ad incontrarlo quando viene a fare le analisi dell'ambulatorio del Vaticano.
Quelle volte che veniva giù, io a lei la conosco. Già 3-4 volte mi aveva detto, io a lei la conosco. E dice, sentiamo, conosce, sì. Però non mandava da dire...
E lei non gliel'ha mai detto?
No.
Personalmente, come ha vissuto questo viaggio insieme al Papa nell'autoambulanza e poi quando lo ha portato? Magari in quei momenti non si sarà proprio reso conto, ma come lo ha vissuto?
Finché, diciamo... Non si è tornato, diciamo, nella normalità, per me era un paziente, la mia professione era quella. E poi, diciamo, c'era un po' stavi operando sul Papa, però professionalmente, diciamo, ero sereno, facevo tutto quello che c'era da fare, si è fatto, non si è, diciamo, trascurato niente.
C'è anche un aneddoto singolare in relazione alla flebo che lei mise al Santo Padre, è così?
Da noi lavoravano le suore polacche. Quando il giorno appresso che siamo, diciamo, presi il servizio normale, e una suora polacca mi disse che Gugel gli aveva dato tutti i paramenti, anche la rimanenza della flebo. Questa flebo, con nome mio, fu dato a via Cortina d'Ampezzo, c'è un istituto di suore polacche. Però io onestamente non ci sono mai andato.
Il 24 dicembre dello stesso anno dell'attentato, quindi nel 1981, lei ed il chirurgo, il professor Fedele, foste ricevuti dal Papa. Dove?
Su, all'anticamera della Sistina. È un salone. Prima io e i miei familiari, dopo il professor Fedele, coi familiari.
Che cosa vi siete detti?
Ma devo dire onestà, non usciva niente da... Non sapevo che potevi dire. Lui ha ringraziato.
Insomma, fu lui a parlare. Le conferì anche l'onorificenza di Cavaliere di San Silvestro.
Sì.
Che impressione le fece il Papa in tutta questa vicenda, da quando fu ferito a quando poi lo incontrò nel Palazzo Apostolico?
L'impressione di un uomo, diciamo, sofferente e contemporaneamente, diciamo, con il nostro Signore che trasportava.
Con la grazia.
Con la grazia, sì.
Che effetto le fa aver tenuto tra le braccia un santo?
Questa è una domanda milionaria. Mi sento orgoglioso, diciamo, di quello che ho fatto. Ho preso in braccio il Papa, ho fatto il mio dovere e capitate che ho fatto le cose che si doveva fare e che si sono fatte.
E questa è la testimonianza dell'infermiere Leonardo Porzia che soccorse il Papa dopo l'attentato in Piazza San Pietro. L'intervista è stata realizzata da Massimiliano Menichetti, responsabile della testata Radio Vaticana, Vatican News. E noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Vi abbiamo riproposto le voci, gli approfondimenti, i suoni dei protagonisti di quel 13 maggio 1981 in piazza San Pietro. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.